Podcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti. Una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno, prima d'ora, aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Podcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori. Parte seconda. L'uomo e la donna. 9. Controllo delle nascite. Poiché gli esseri umani eseguono di solito il rapporto sessuale per il solo piacere che ne ricavano e senza avere alcuna intenzione palese o inconfessata di generare della prole, essi cercano anche di provvedere con idonei mezzi ad evitare il rischio della gravidanza. È noto che il terrore della gravidanza è sufficiente a trattenere sulla retta via quasi tutte le donne, le cui tendenze decisamente erotiche riuscirebbero a far tacere con facilità tutti gli altri scrupoli, molte fra quelle che permettono a se stesse e ai loro amanti la lussuria dei giochi amorosi più spinti e forse anche più brutali. Sono però ben decise al rifiuto quando viene il momento dell'atto sessuale vero e proprio. E molte sono state le ragazze che mi hanno chiesto ingenuamente se proprio non c'era pericolo a giocare con il fuoco, quando erano decise a rifiutare decisamente il rapporto sessuale vero e proprio. Devo dire per inciso di essere rimasto molto sorpreso dall'ignoranza che molte persone di ambo i sessi dimostrano circa il meccanismo così semplice della procreazione. Alcuni, ad esempio, credono che quando il pene non penetra per tutta la sua lunghezza il concepimento sia impossibile. Altri ritengono che il concepimento possa avvenire soltanto quando maschio e femmina hanno l'orgasmo insieme. Mi ricordo di una ragazza che era sorpresissima di essere rimasta incinta quando l'innamorato si era limitato ad emettere il seme al di fuori della vagina, fra il clitoride e l'uretra. Avremo in seguito occasione di parlare con maggiori particolari di alcune pratiche che sono permesse e di altre che invece devono essere evitate nel modo più assoluto da tutti coloro ai quali preme evitare la gravidanza. Tutte le misure che vengono adottate per evitare la procreazione sono designate dalla locuzione riassuntiva di controllo delle nascite. Tale denominazione è assai appropriata, poiché tali misure non servono ad evitare definitivamente la procreazione, come invece potrebbe suggerire l'altra locuzione prevenzione delle nascite, ma soltanto, come ho detto, perché la copula possa essere goduta sempre o talvolta per il solo piacere che essa dà e senza alcuna conseguenza di ordine genetico. Perciò quasi tutti coloro che praticano il controllo delle nascite lo fanno allo scopo di regolare le dimensioni della loro famiglia e non già per impedirne del tutto l'esistenza. Abbiamo già parlato dei metodi anticoncezionali. Essi sono dei dispositivi che vengono usati dal maschio o dalla femmina allo scopo di ostacolare il regolare processo della procreazione. A seconda della loro funzione, possono essere divisi in tre categorie. A. Quelli studiati in modo da impedire agli spermatozoi l'ingresso nel condotto uterino. B. quelli che servono allo scopo di uccidere gli spermatozoi o a renderli incapaci di fecondare l'uovo femminile. C. Quelli che formano una barriera nel corpo femminile ed impediscono così l'ingresso degli spermatozoi o dell'uovo fecondato nella matrice. Secondo le statistiche, il mezzo anticoncezionale più diffuso è il preservativo. Esso è formato da un involucro di gomma molto sottile e viene applicato sull'organo maschile così da proteggerlo tutto, dallo scroto al glande. L'uso del preservativo però può dare molte delusioni, anche se la qualità ed i metodi di fabbricazione sono assai perfezionati. Alcune volte il preservativo può scoppiare o forarsi, ed anche il foro più minuscolo è abbastanza grande per lasciare passare gli spermatozoi. Tali inconvenienti possono essere imputati tanto alla cattiva fabbricazione, ed è sorprendente l'indifferenza che gli uomini dimostrano nell'acquisto di prodotti del genere, quanto al cattivo uso, in particolare quando il preservativo viene usato più di una volta, anche quando la gomma si è già allargata. Molti provano l'efficienza dei preservativi con l'aria o con l'acqua. Alcuni li gonfiano per constatare se vi è una fuga d'aria da qualche forellino, altri invece li mettono sotto il rubinetto dell'acqua fredda e li riempiono per vedere se qualche zampillo rivela un furo. E quando questo malauguratamente avviene, credono di poter ancora rimediare facendo subito lavare la donna con l'immissione di un getto d'acqua nel condotto vaginale, per mezzo, ad esempio, di una siringa. Alcune donne, in simili circostanze, adoperano semplicemente acqua e sapone. Altre, per essere più tranquille, usano una soluzione di chinino, oppure introducono nella vagina un pessario solubile, del quale parleremo diffusamente più avanti. Prima di parlare della questione estetica relativa all'uso del preservativo, sarà bene accennare ad altri due problemi. La protezione completa del pene, che viene assicurata dal preservativo durante l'atto sessuale, è anche un valido rimedio contro il contagio delle malattie veneree. Proprio per questo motivo gli uomini usano il preservativo quando hanno rapporti con donne notoriamente promiscue. Tutte le osservazioni che ho raccolto in un lungo periodo di tempo mi provano che, se si prescinde dalle relazioni o rapporti occasionali di cui ho parlato, l'uso del preservativo, malgrado la sua grande diffusione, provoca in entrambi i sessi molte reazioni sfavorevoli. Il numero delle donne che non lo possono soffrire è veramente grande. Esse, infatti, per quanto sottile, morbida e liscia sia la materia con cui sono fabbricati, se ne accorgono sempre. Alcune arrivano perfino a dire che l'aumento di spessore ingrossa il pene rendendo il rapporto doloroso. Questa affermazione così inverosimile mi fa pensare che tale idea sia la rivelazione di un desiderio inconscio. Sappiamo tutti che la capacità di dilatazione della vagina è assai notevole e lo dimostra il parto. La donna vuole invece credere che il suo condotto vaginale sia molto stretto, proprio come può esserlo quello di una vergine. Quando il condotto vaginale è stato convenientemente lubrificato dalle apposite glandole, cioè quando il corteggiamento consistente nei giochi amorosi è stato condotto nel modo dovuto, il pene, inguainato dal preservativo, scivola verso il luogo desiderato con la stessa piacevole facilità con cui scivolerebbe il pene nudo. Tuttavia, molti fabbricanti di prodotti di gomma e molti clinici interessati al controllo delle nascite consigliano, oltre al preservativo, di usare anche delle gelatine anticoncezionali, tanto per facilitare la penetrazione del pene quanto come precauzione aggiuntiva contro l'eventuale rottura del preservativo. Fra gli uomini, molti affermano che l'uso del preservativo diminuisce il piacere del rapporto sessuale. Qualcuno sostiene che il pene resta pressoché strozzato, altri che si intorpidisce e che la sensibilità viene quindi di molto attutita. Può darsi che si tratti anche in questo caso di vanterie, perché se è vero che le donne amano credere di avere la vagina minuscola, si sa che gli uomini vorrebbero potersi vantare di avere un pene di dimensioni smisurate. Pertanto è assai comprensibile che il rivestimento costituito dal preservativo possa portare ad una certa perdita o diminuzione della sensibilità. Quasi tutti sono peraltro concordi nell'affermare che l'uso del preservativo privi del piacere che dà all'uomo la deliziosa sensazione della calda, umida carezza degli organi genitali femminili. Non è fra gli scopi di questo libro parlare di quei dispositivi ingegnosi che vengono adoperati dall'uomo più o meno pervertito, non già per controllare le nascite, ma piuttosto con il proposito, con la scusa, di aumentare il grado di soddisfazione erotica della donna. Alcuni di essi, come lo spaventoso Ampalang, che viene ancora oggi usato dai Dayaki del Borneo, sono terribilmente barbari per la loro costruzione e potrebbero rovinare irrimediabilmente le parti più intime e delicate di quasi tutte le donne civili. Il sistema anticoncezionale che, per sua diffusione, viene subito dopo il preservativo è il pessario. Mentre i vari tipi di preservativo servono all'uomo, il pessario viene usato dalla donna. È costituito da una supposta fatta di crema di noci di cocco o di sostanze grasse e demolienti e di chinino, che è un mortale nemico degli spermatozoi, e viene lasciata sciogliere dentro la parte più intima della donna. Va introdotta fino in fondo, così che i componenti in soluzione possano rivestire la cervice di una sostanza che la protegga ed isoli dall'attacco degli spermatozoi e dall'ingresso dell'uovo fecondato. Vi è però un pericolo nell'uso del pessario. Molte donne, in particolare le ragazze più giovani, hanno, a ragione o a torto, l'impressione di non poter riuscire ad inserire il dito abbastanza a fondo nel condotto vaginale, così da mettere nella posizione giusta lo strumento. Tanto più che non amano di essere aiutate nell'operazione. Fra l'altro, il pessario dovrebbe essere introdotto appena prima del rapporto sessuale, ed è per questo che è già un inconveniente notevole. Sarebbe anche un errore pensare che il pene possa spingere il pessario nella posizione dovuta, perché può darsi che questo allora si sia già sciolto quando il pene penetra nella vagina e che perciò non sia più possibile disseminare le particelle di chinino o delle altre sostanze anticoncezionali chimiche con l'accuratezza necessaria per completare la protezione di tutta l'area vulnerabile. Per questo motivo al pessario comune viene sovente preferito quello spumoso. Come dice il nome, questo pessario, quando si scioglie, produce molta schiuma e riesce a ricoprire con le sostanze anticoncezionali contenute in esso una superficie molto più vasta. Alcune donne mi hanno detto che lo preferivano anche per un altro motivo, poiché la schiuma dava una sensazione molto piacevole e suscitava in loro il desiderio sessuale. Qualsiasi godimento del genere è assolutamente improbabile e inimmaginabile perché in realtà l'orifizio vaginale e il canale della vagina sono sprovvisti di qualsiasi terminazione nervosa sensibile al tatto. Quale sia il tipo di pessario prescelto, La sua efficacia non è maggiore di quella del preservativo. Se si pensa che ogni eiaculazione di seme contiene più di 3 milioni di spermatozoi e che ognuno di essi è in grado di fecondare l'uovo, ci si rende conto dell'immane compito che il modesto pezzaio è costretto a sobbarcarsi. Un semplice errore di tempestività nell'uso o nella posizione del pezzaio sono sufficienti a rendere inutile ogni precauzione. Molte persone che si erano preoccupate del rischio di insuccesso dei metodi anticoncezionali passati in rassegna si erano rivolte invece ad altri metodi che ritenevano migliori, voglio dire a dispositivi quali il cappuccio olandese ed il pessario ad anello. Questi non sono dei veri pessari nel senso che abbiamo considerato, poiché non sono delle supposte, ma degli apparecchi veri e propri. Il cappuccio olandese è una cupola cava di gomma dall'orlo ingrossato, contenente una molla piatta che serve sia per chiudere la cervice, sia per impedire l'ingresso degli spermatozoi nell'utero. Viene introdotto attraverso il canale vaginale schiacciandolo di lato, così che quando la molla scatta l'apparato genitale viene diviso in due compartimenti, uno dei quali, l'utero, resta completamente sigillato quando entra l'organo maschile. La protezione del concepimento è totale solo quando l'apparecchio è perfettamente a posto. Per questo motivo, anche se questo strumento è più facile da mettere o da togliere del pessario ad anello o cappuccio cervicale, è tuttavia sconsigliabile acquistarlo ed usarlo senza l'assistenza di uno specialista del genere. Il diaframma non ha, a differenza, come vedremo, del cappuccio cervicale, un filo attaccato. Quando lo si toglie per pulizie e lo si rimette, dopo un uso frequente e prolungato, può perdere la sua forma originaria e contorcersi, così da non chiudere più perfettamente. Questo è uno svantaggio per il rischio che comporta. Il pessario ad anello è di forma circolare, è fatto come un cappuccio o un cappello e si adatta al collo dell'utero isolandolo completamente da ogni possibile invasione esterna. Perché sia efficace deve avere una perfetta tenuta all'aria. Aderisce come una ventosa al collo dell'utero ed è munito di un filo di seta o di una cordicella di nylon che servono per poterlo poi togliere. Finché resta nella posizione esatta, la procreazione non è possibile, perché viene impedita la gestazione. Per quanto numerosi possano essere gli spermatozoi o le uova fecondate che cercano di giungere alla matrice, il cappuccio cervicale li esclude tutti. Questo apparecchio, però, presenta anch'esso uno svantaggio, perché tende ad influenzare il godimento dell'atto sessuale, in quanto il pene lo tocca e lo può anche spostare. Quando questi apparecchi vengono applicati esattamente, si adattano però così perfettamente che non ci si accorge neppure di averli. Anche se è possibile tenerli quasi sempre, di tanto in tanto, per motivi di igiene, si consiglia di toglierli per pulirli. Un altro pericolo però sorge quando l'apparecchio viene tolto troppo presto. Gli spermatozoi infatti vivono per almeno 2 giorni nel corpo della donna e sono sempre pronti a fecondare l'uovo. Perciò se il dispositivo viene tolto prima che siano passati 2 giorni dall'ultimo rapporto, è possibile che avvenga lo stesso la fecondazione. Ciò può avvenire o perché l'uovo è uscito dall'ovaia, o perché l'uovo già fecondato è riuscito a fissarsi sulla matrice. Le donne che intendono usare i metodi anticoncezionali costituiti dal cappuccio olandese o dal pessario ad anello sono di solito opportunamente assistite e consigliate. Tuttavia, poiché la fallibilità umana è grande, possono sempre verificarsi degli errori, perciò quando si adoperano questi apparecchi è sempre consigliabile usare anche uno spermicida come precauzione supplementare. Questo esame affrettato ci ha mostrato molti dei pro e dei contro circa la scelta dei metodi di controllo delle nascite che possono essere considerati soddisfacenti. Abbiamo visto che tutti i metodi anticoncezionali, oltre al rischio di dimostrarsi inefficaci, hanno in sé anche un qualcosa di scoraggiante che distoglie le persone dal farne uso. L'effetto che tali metodi possono avere è di togliere all'atto sessuale ogni fascino con delle operazioni più o meno spiacevoli che possono sembrare contro natura e che in un modo o nell'altro non sono in armonia con l'atto stesso. La tendenza ad abbandonare le pratiche artificiali diviene molto forte quando l'unione fra i partners che si amano ha un carattere prettamente idilliaco o romantico. Ma per lo stesso motivo il loro desiderio sessuale diventa ancora più intenso ed il problema di evitare il concepimento li può mettere in una situazione di grande imbarazzo. Fortunatamente essi hanno a disposizione un metodo di controllo delle nascite che è, a mio giudizio, assai conveniente per loro e molto vicino alla perfezione. Prima di proseguire, dirò che gli oppositori del metodo del periodo di sicurezza sono addirittura un esercito e che fra di essi vi è, unitamente a molti sedicenti esperti, anche qualcuno veramente competente in materia. In ogni caso, a contrastare il cinismo e la denuncia del campo avverso vi è una messe imponente di testimonianze favorevoli. Io stesso non ho mai fatto uso di altro metodo, eppure non ho mai avuto modo di pentirmene. Dall'esame degli innumerevoli casi che è possibile estrarre dalle mie documentazioni, risulta che fra coloro che sono fedeli a questo metodo, l'incidenza di quelli che se ne ritengono soddisfatti è assai più elevata che non fra quelli che ricorrono ad altri sistemi. Il vantaggio maggiore di questo metodo è di permettere dei rapporti naturali, senza alcuna restrizione, senza che vi sia bisogno di ricorrere a dispositivi artificiali o ad altre diavolerie chimiche anticoncezionali, senza cioè che il rapporto venga bruscamente interrotto dall'allontanamento del pene dalla vagina al momento dell'eiaculazione e senza che la donna sia costretta a lavarsi subito dopo aver compiuto l'atto o debba adoperare delle sostanze dannose alla sua salute. Il punto debole del metodo, che talora può rivelarsi inefficace, non sta tanto nel metodo stesso, ma piuttosto negli errori che sono causati talvolta da un'eccessiva sicurezza. Chi l'ha adoperato con soddisfazione per molto tempo può diventare trascurato, oppure troppo fiducioso. Può incominciare a pensare che il margine di sicurezza che viene indicato sia eccessivo e ad eseguire il rapporto tranquillamente durante un numero di giorni che aumenta sempre nel mese, restringendo il periodo di sicurezza entro limiti così angusti da eliminare appunto ogni sicurezza. Nella prossima puntata, la seconda parte.